prova a pensare a una cosa che al solo pensiero di farla ti fa stare male o ti provoca quelle sensazioni spiacevoli perché è una cosa che ti dà fastidio farla o addirittura la odi. Adesso prova a pensare di fare questa cosa e domandati: quale tipo di bisogno soddisfa pensare di fare quella cosa,
che ti dà fastidio?
E da 0 a 10 quanto soddisfa questo bisogno? 0. Scommetto 0, quasi nulla. Per esempio, io odio lavare i vetri di casa mia o fare le pulizie. Vuoi sapere come mi sento quando devo fare le pulizie di casa mia? Non mi fa certo sentire importante. Non è un lavoro che soddisfa il mio bisogno di varietà, nonostante la varietà delle pulizie che ci sono da fare in una casa sono tante. Inoltre, non va neanche a soddisfare il mio bisogno di amore e unione. Se però, allo stesso tempo, parli con il mio amico Ruggero, ti dirà esattamente il contrario di quello che ti ho appena detto io. E cioè che lui ama fare le pulizie, che quando prende la scopa o l'aspirapolvere o lo straccio in mano, lui si diverte. Che il fatto di avere
la casa pulita dà quella sicurezza
di non fare brutta figura nel caso in cui dovessero capitare degli ospiti all'improvviso a casa sua. E nel sentire queste sensazioni, nel provare queste emozioni, si sente importante. Non è il lavoro o quello che faccio che conta, ma la sensazione che associo a fare quella cosa. Dopo tutta questa spiegazione sui 6 bisogni, tu potrai anche domandarti a questo punto: ok Marco, ma cosa c'entra tutto questo con la motivazione? E cioè con l'argomento per cui ho speso del denaro per saperne di più? Perché adesso sai che se una cosa non la vuoi fare, o la fai, ma la fai malvolentieri, o la rinvii, vuol dire che quella cosa ti demotiva a farla. E se ti demotiva è perché non va a soddisfare almeno uno dei 6 bisogni fino adesso elencati. Per esempio, non so se a te piace avere un fisico sano e con un peso forma perfetto. Tutti sanno che a tavola saltare qualche prelibatezza e fare un po' di sport gli farebbe bene. La regola d'oro, e la più semplice di tutte, è: mangia di meno e fai più attività fisica se vuoi dimagrire. Però non tutti lo fanno, perché fare attività fisica li demotiva. Sono azioni che pur sanno che devono fare. Non le fanno perché non sono piacevoli per loro. Perché al solo pensiero di farle gli provocano, secondo te, sensazioni belle o brutte? Piacevoli o fastidiose? Se decidessero di mettersi a dieta e fare dello sport, queste azioni, nel farle, gli provocherebbero dolore o piacere? Dolore, giusto? Nel mettersi a dieta e nel fare sport vanno a soddisfare almeno uno dei bisogni fondamentali che abbiamo menzionato? Molto probabilmente no. Nel fare queste azioni, quindi nel fare attività fisica, provano sicurezza? No, anzi, si sentono a disagio. Si sentono deboli psicologicamente perché sono poco allenati, e se poi si dovessero iscrivere a una palestra e iniziano a confrontarsi con gli altri più allenati di lui, sicuramente andranno a provare delle sensazioni fastidiose di disagio. Io, per esempio, in questo periodo i bisogni principali che vado alla ricerca di soddisfare e che mi motivano a fare alcune azioni o prendere delle decisioni sono il bisogno di amore, unione, e il bisogno di varietà. A me, per esempio, piace correre, ho sempre corso per tutta la vita. Mi piace muovermi, mi piace andare in palestra, sono una persona molto attiva. Ma se devo andare in palestra o devo andare a correre e devo andarci da solo, mi demotivo e non ci vado. Perché mi demotivo? Perché se ci pensi bene, fare queste cose non vanno a soddisfare neanche uno dei 2 miei bisogni fondamentali che ti ho appena elencato. E non vanno neanche a soddisfare uno degli altri 4. Se invece si organizza una partita di calcio o di tennis con gli amici, ci vado molto più volentieri, perché nel fare queste azioni vado a soddisfare i miei 2 bisogni fondamentali, e cioè amore e unione, non sono solo ma sono con gli amici. Poi in un secondo luogo, mentre gioco mi diverto, ed è così che mi piace di più soddisfare, per esempio, il mio bisogno di varietà. Mentre mettermi la tuta, Le scarpe da ginnastica per andare a correre da solo, a me vengono a mancare questi due elementi che sono fondamentali. La corsa è ripetitiva e noiosa per me, correre non mi diverte, ed essendo solo non c'è unione o amore, cioè non c'è nessun rapporto con le altre persone e quindi io mi demotivo. Quindi, alla base di tutta questa conoscenza, se voglio muovermi un po', facendo un po' di sport, io so che se vado da solo, prima o poi non ci andrò più. Perché, come abbiamo visto prima, la cosa non mi motiva. Ma dato che al giorno d'oggi non fare un minimo di attività fisica non è salutare, cosa devo fare io per essere motivato a farlo? Comprare un tapis roulant e mettermelo a casa? No, assolutamente no. Per automotivarmi e fare un po' di attività fisica, devo trovare il modo di metterci un po' di varietà e di amore e unione. E l'unica maniera per farlo è organizzarmi con i miei amici o anche con un solo amico ed andare, per esempio, in palestra o a correre. Andare a correre da solo, andare a correre con un amico o con più amici o fare una partita di calcio sono due esperienze totalmente diverse, giusto o no? Quindi, adesso io so che se voglio fare un po' di sport, per esempio andare a correre, devo andare con qualcuno, perché così so che mi piace. Ma pensaci un attimino, quale potrebbe essere il problema che si può andare incontro se io decido di automotivarmi in questa maniera? Che sono sempre dipendente dalle altre persone. Allora ho trovato un altro modo per automotivarmi e soddisfare i miei due bisogni, che sono unione e varietà. La soluzione che ho trovato è quella di mettermi l'iPod alle orecchie e andare a correre ascoltando la musica che più mi piace. Questa maniera di fare sport mi diverte perché ascoltare la musica mia preferita mi è sempre piaciuto. E qui entro nel discorso della varietà. E poi correre ascoltando la musica non è poi così noioso come farlo senza. Quindi faccio la cosa che mi piace, ascolto musica dedicando un po' della mia giornata a me stesso e nel frattempo faccio sport. Adesso la cosa strana è che se io corro senza l'iPod alle orecchie non sono motivato a fare sport, mentre se lo uso mi piace fare sport, mi piace correre. La morale di tutto questo qual è? Quindi a volte trovare il modo diverso di fare una cosa che non ci piace può cambiare l'esperienza nel farla, perché la percezione di quella esperienza diventa diversa. Quella stessa esercitazione atletica o tattica noiosa che magari proponi ogni settimana ai tuoi giocatori, magari solamente cambiando qualche cosa, inserendo qualche variante in più, può diventare meno noiosa, può diventare divertente e più efficace e motivare di più i tuoi giocatori ad allenarsi al massimo delle loro potenzialità. Oppure quello stesso lavoro che non ti piace fare, magari mentre lo stai facendo puoi accendere la radio e ascoltarti della buona musica. Oppure, se puoi farlo, puoi trasferirti con il tuo PC portatile in un luogo all'aperto, in maniera da mutare la percezione dell'esperienza di questo lavoro, e cioè da poco piacevole in piacevole. Quindi, adesso, quando sai che devi fare una cosa che non ti piace, hai uno strumento in più tra le mani che puoi utilizzare quando vuoi per andare a ragionare, a capire quali sono i bisogni che non vengono soddisfatti nel fare quella cosa e poi ragionare su che cosa puoi aggiungere a questa cosa che non ti piace in maniera da motivarti di più nel farla e quindi a trasformare, così facendo, quella cosa che da prima ti sembrava sgradevole in gradevole. Un altro strumento che possiamo utilizzare per automotivarci è cambiare l'angolatura. Cambiare il modo di vedere quella cosa che dobbiamo fare. Questa strategia di automotivazione l'abbiamo utilizzata tutti, chi più chi meno. C'è però chi l'ha utilizzata in maniera consapevole, sapeva quello che stava facendo, e chi invece l'ha utilizzata istintivamente, in maniera casuale, senza sapere che quello che stava utilizzando è un altro strumento potente alla portata di tutti. Prova a pensare un attimo a questa cosa. Ti è capitato almeno una volta nella vita che una persona o una cosa, per esempio un'automobile o un oggetto, o quella situazione in cui eri convinto che ti piaceva un sacco, dopo un po' di tempo non ti piaceva più, hai cambiato idea. Oppure quella persona non ti piaceva più. A un certo punto della tua vita, quell'auto che all'inizio, quando l'hai acquistata, ti piaceva da matti, ci hai perso del tempo, delle ore, hai girato tutti i concessionari, hai guardato tutte le riviste ed eri fiero di guidarla, a un certo punto della tua vita, quell'auto ha incominciato a stancarti, ha incominciato a stufarti e ad un certo punto non ti piaceva più, non ti è più piaciuta. Oppure, a un certo punto, quel tuo amico o quel collega di lavoro che ti piaceva, che ti era simpatico e con cui ci parlavi volentieri insieme, un giorno, in quel momento, ha fatto una cosa che non ti è piaciuta o magari si è comportato in un modo che ti ha dato fastidio, ti ha infastidito, o non so, durante una discussione ha assunto un atteggiamento arrogante che prima non avevi mai visto in quella persona e che magari lui ha sempre avuto con gli altri, ma non con te, solo che dato che prima ti eri simpatico non l'avevi notato quel suo lato del carattere, insomma non ci avevi fatto caso, e nel momento in cui ha usato certi toni con te o ti ha detto determinate cose, quella persona ti è scaduta. E da quel preciso momento che cosa è successo? Che cosa succede? Iniziamo a notare tutti i difetti di quella persona, tutte le volte che dice o fa qualcosa, sempre. Per esempio, potrebbe capitare con un giocatore di calcio. Non ti è mai capitato questo? Che all'inizio magari ti piaceva, ti era simpatico, sapevi che era un bel giocatore, sapevi che non potevi farne a meno, poi a un certo punto ti sei accorto che magari parlava male di te dietro alle spalle e da quel momento hai solo e semplicemente visto cose negative nei suoi confronti. Succede che iniziamo a vedere questa persona con un'angolatura diversa, iniziamo a vedere in lui tutte le cose negative che fino a quando ci era simpatico non avevamo mai visto, e giorno dopo giorno iniziamo poi a convincerci sempre di più che quella persona non ci piace proprio. E più ci convinciamo che non ci piace, più cambia nella nostra testa, e questo è quello che succede, l'immagine positiva che avevamo di quella persona, trasformandosi in un'immagine negativa. E anche il dialogo interno con noi stessi cambia. Iniziamo a dire tra noi e noi cose negative su quella persona. No, non è capace, guarda come ha strappato la palla, guarda che passaggio ha fatto, no, guarda, non ritorna, e guarda, non si impegna, guarda lì deve rincorrere quello, sta fermo. È vero o no? Ti è mai capitato o no? Nel preciso istante in cui cambiate idea o cambiate la vostra convinzione, e cioè quello che apprezzavate su quella persona, nella vostra testa cambia la percezione che avevate di quella stessa persona. E nel momento in cui accade questo, cambia anche il vostro stato d'animo, cambia anche il vostro umore, cambia il modo in cui pensate e fate le cose. Ed è questo l'argomento che adesso andiamo ad affrontare. Prima dicevamo che quando siamo motivati ci sentiamo più energici, ci sentiamo più frizzanti, più carichi, facciamo le cose in maniera più brillante. Il nostro dialogo interno è positivo o negativo? Positivo, cioè ci diciamo nella nostra mente cose che ci motivano a raggiungere certe mete, certi obiettivi. Siamo proiettati con la nostra mente a dove vogliamo andare, siamo proiettati verso il risultato, verso l'obiettivo. Facciamo secondo te il contrario invece quando siamo demotivati? Certo che facciamo il contrario. La differenza va cercata nella condizione psicologica in cui ci si trova. Ci sono stati d'animo come amore, fiducia in se stessi, forza interiore, gioia, estasi, fede, che ci aprono le porte alle sorgenti del potere personale. E ci sono invece stati d'animo paralizzanti, confusione, depressione, paura, ansia, timidezza, tristezza, frustrazione, che invece ci rendono impotenti, ci paralizzano. Noi tutti usciamo ed entriamo da stati d'animo positivi e negativi. Capire gli stati d'animo è la chiave per comprendere la motivazione. Il nostro comportamento è il risultato dello stato d'animo in cui ci troviamo in quel momento. Sapere come mettersi in uno stato d'animo più produttivo è come fare per uscire, quando lo volete voi, dai vostri stati d'animo più paralizzanti, è la chiave della motivazione. Vediamo o sentiamo una cosa e reagiamo mettendoci in uno stato d'animo. Possiamo metterci in uno stato d'animo in cui siamo in grado di fare cose utili, oppure possiamo metterci in uno stato d'animo in cui il risultato delle nostre azioni non sarà vantaggioso né per noi né per chi stiamo guidando. La differenza tra coloro che falliscono e quelli che hanno successo è la differenza tra chi non riesce a mettersi in uno stato d'animo positivo e invece chi è in grado di porsi costantemente in uno stato d'animo che gli dà la forza necessaria per raggiungere il suo obiettivo, la sua meta. Quasi tutto ciò che la gente desidera
è uno stato d'animo.
Fate un elenco delle cose a cui aspirate nella vostra vita. Vuoi successo? Bene, il successo è uno stato d'animo, un sentimento, un'emozione che segnaliamo a noi stessi e che sentiamo dentro di noi, basata su certi stimoli dell'ambiente circostante. Fiducia in te stesso? Rispetto? Tutte cose che creiamo noi. Questi stati d'animo noi li costruiamo in noi stessi. Vuoi forse denaro? Beh, non so quanto siano per te importanti questi pezzi di carta. No, io credo che tu vuoi il denaro per ciò che rappresenta per te, e cioè l'amore, la fiducia, la libertà, o quale che siano gli altri stati d'animo che, a tuo giudizio, esso ti può procurare. Sicché la chiave del successo, di quell'unico potere di cui l'uomo è andato in cerca da sempre, e cioè la capacità di governare e di dirigere la propria vita, è la capacità di sapere come dirigere e gestire i propri stati d'animo. La prima chiave per farlo e per produrre i risultati cui aspirate consiste nell'apprendere a guidare il vostro cervello. A tale scopo dobbiamo capire qualcosa del suo funzionamento. Noi siamo abituati a parlare dei nostri stati d'animo come delle emozioni che ci piovono addosso, ma in realtà facciamo delle cose senza accorgercene. Ci sono dei meccanismi che scattano e determinano come noi stiamo, come noi ci sentiamo. Oggi mi sento carico, oggi non sono in forma, sono un po' giù di morale stamattina. 4 sono le principali componenti che fanno variare uno stato d'animo. In realtà, per mutare uno stato d'animo basterebbe intervenire anche solo su una di queste 4 componenti. Bene, adesso andiamo ad elencarle. La prima è costituita dalle nostre rappresentazioni interne. Il linguaggio che usiamo nel nostro dialogo interno, come comunichiamo con noi stessi, cosa noi ci diciamo, quali parole ci diciamo, quali sono i nostri pensieri, che cosa ci immaginiamo. Pensate per esempio a come trattate i vostri giocatori nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dopo che la vostra squadra ha giocato al di sotto delle sue possibilità. Beh, il vostro comportamento dipenderà in larga misura dallo stato d'animo in cui vi trovate nel momento in cui entrate nello spogliatoio e vi trovate faccia a faccia con la vostra squadra. E questo comportamento sarà ampiamente determinato da ciò che vi sarete raffigurati mentalmente durante la partita circa le ragioni della cattiva prestazione. Se durante la partita, nei primi 45 minuti, la vostra squadra è in bambola e durante la partita vi siete immaginati una sconfitta finale pesantissima, una batosta di quelle leggendarie, perché avete capito che la squadra avversaria era decisamente più forte della vostra, quando varcherete la soglia dello spogliatoio cercherete di incoraggiare e motivare i vostri giocatori a dare tutto quello che hanno dentro utilizzando un tono pacato ma deciso, dicendogli principalmente di non alzare la bandiera bianca, di combattere fino alla fine. Questo comportamento che avete deciso di assumere e questa comunicazione nasce da uno stato d'animo di preoccupazione che state vivendo in quel momento, perché avete paura che la partita finisca tanti gol a 0, perché avete notato la superiorità dell'avversario. Se invece durante il primo tempo vedete la vostra squadra che gioca con sufficienza, senza voglia, senza la necessaria cattiveria e concentrazione, al rientro negli spogliatoi gli riserverete un altro tipo di accoglienza, è vero o no? sarete furiosi con loro e direte le cose con un altro tono rispetto all'esempio di prima, è vero o no? Perché nella vostra mente si saranno formate ben altre raffigurazioni rispetto alla situazione precedente. Però non tutti gli allenatori si comportano sbraitando e urlando come in quest'ultimo esempio. Non tutti siamo uguali. Quindi la successiva domanda può suonare: che cosa induce un allenatore a rifigurarsi mentalmente di comportarsi in una maniera piuttosto che in un'altra, laddove avviene lo stesso avvenimento? Ci sono molti fattori, ma i principali sono quelli legati alle vostre esperienze passate e vissute per situazioni simili direttamente da voi o da qualcun altro a cui avete preso modello e che magari state imitando. Le nostre credenze, i nostri atteggiamenti, i nostri valori, le nostre esperienze precedenti condizionano i tipi di rappresentazioni interne che ci facciamo o che ci faremo e quindi condizionano di conseguenza il nostro comportamento. La seconda componente sono le parole che ci diciamo, e cioè il nostro dialogo interno. Le parole vengono usate per farci ridere o piangere, possono ferire o guarire, ci offrono speranza o sovrastazione. Le parole che ci diciamo mentalmente hanno un effetto importante su noi. Nel corso della storia umana, i nostri leader hanno usato il potere delle parole per trasformare le nostre emozioni, per farci aderire alla loro causa e per modellare il corso del destino. Le parole non solo possono creare emozioni, ma anche azioni. E dalle nostre azioni scaturiscono i nostri risultati della nostra vita. Le parole possono ferire il nostro ego o infiammare il nostro cuore. Possiamo cambiare all'istante qualsiasi esperienza emozionale semplicemente scegliendo parole diverse per descrivere a noi stessi quello che stiamo provando. Se invece non controlliamo le parole e lasciamo che la loro scelta sia determinata dalla nostra abitudine inconsapevole, possiamo screditare continuamente la nostra intera esperienza di vita. Per esempio, se noi rispondiamo a una giustificazione di un nostro giocatore che non è venuto ad allenarsi quel martedì in questa maniera: Roberto, non credo molto a quello che mi stai dicendo. Oppure rispondiamo in quest'altra maniera: Roberto, tu sei un bugiardo. Fondamentalmente, se ci pensi, il significato è lo stesso. Ma l'intensità emozionale che trasmettiamo usando una parola piuttosto che un'altra è diversa o no? Se dopo una partita in cui i nostri giocatori hanno giocato malissimo, dico: beh, dimentichiamo subito questa partita e vediamo di pensare alla prossima, oggi è stato un incidente di percorso, può capitare a tutti, oggi è capitato a noi, chiudiamo questo capitolo e pensiamo alla prossima partita. Oppure se io dico: questa partita è stata un disastro, non ho mai visto una cosa del genere, dovete vergognarvi tutti. Dire che è stato un incidente di percorso, può capitare a tutti, o è un disastro, dovete vergognarvi, hanno un'intensità emozionale diversa o no? Per anni ho constatato di persona l'effetto che può avere cambiare una sola parola chiave quando si parla con qualcuno. E ho notato come questa parola cambi immediatamente quello che prova questa persona. E spesso anche il modo in cui si comporta di conseguenza. Adesso io ti dirò qualcosa che potrà portarti a dire: no, non ci credo assolutamente. Pensa che semplicemente cambiando il tuo vocabolario abituale, e cioè le parole che usi solitamente per descrivere delle cose, delle situazioni, le emozioni della tua vita, puoi cambiare all'istante quello che pensi, quello che provi e il tuo modo di vivere. Prova a rivivere una situazione in cui eri furioso, arrabbiatissimo per qualcosa che ti avevano fatto. Quali parole avevi usato per descrivere quella situazione?
Sono talmente irritato, sono volato nero.
Adesso, riesci a trovare una situazione in cui eri veramente furioso? Un periodo, un momento della tua vita? Adesso, prova a dirti, questa cosa mi ha fatto veramente arrabbiare, sono furioso, arrabbiatissimo, e prova a immedesimarti in quella situazione, in quel momento, come se tu fossi un attore che sta recitando, cercando, e prova a cercare di provare tutte quelle sensazioni che derivano dalla fuoriuscita di queste parole dalla tua bocca. Prova adesso. Fatto? Bene, adesso prova a immaginare la stessa situazione di prima, ma prova ad usare un'altra parola per descrivere la stessa emozione negativa. Se per esempio hai usato la parola sono incazza, puntini puntini, prova a dirlo con un'altra parola. Per esempio, questa cosa invece di dire mi ha proprio fatto in... Prova a dirti, questa cosa mi ha proprio fatto stizzire. L'intensità emotiva che adesso provi a pronunciare quest'ultima frase è la stessa di prima o è cambiata? Cambia, vero? Eppure il significato della parola è uguale all'altro. Dobbiamo sempre tenere a mente l'effetto delle parole che fanno sugli altri e soprattutto che fanno su noi stessi. Molto tempo fa, nell'ambito del lavoro, vedevo alcune cose che non mi piacevano. Chiamavo chi di dovere e gli dicevo: sono veramente furioso per
sono
come stanno
veramente
andando le cose
per adesso. Per come stanno andando
sono
le
molto
cose.
Preoccupato di questa situazione. Volete sapere che cosa succedeva? Il mio modo di comunicare questo problema o questo fastidio metteva in moto in maniera automatica un atteggiamento e un comportamento di ostilità verso l'altra persona, anche se non era la mia intenzione. Comunicando in questa maniera, spesso l'altra persona, si metteva sulla difensiva e spesso ciò impediva ad entrambi di trovare una soluzione al problema che ci si poneva. E così imparai a dire, anche se la mia emozione era forte ed ero incavolatissimo, sono un po' impensierito per una certa cosa. Non potresti darmi una mano per cortesia? Per prima cosa, dicendo e utilizzando queste parole, abbassavo la mia intensità emozionale, E questo era un bene, tanto per me quanto per la persona con cui stavo parlando, dato che la parola preoccupazione era ben diversa da un po' impensierito. Se dite di essere preoccupato, date l'impressione di non aver fiducia nella capacità della persona o delle persone con cui state parlando. Inoltre, aggiungere un po' ammorbidisce il messaggio. Sono un po' preoccupato. Ammorbidisce il messaggio o no? Quindi, abbassando, per esempio, la mia intensità emozionale, davo modo alla persona che mi stava di fronte di rispondermi da una posizione di forza e miglioravo il livello di comunicazione tra noi. Non vi pare che questo stesso sistema potrebbe, per esempio, migliorare di molto i vostri rapporti in famiglia?
Di solito come vi rivolgete verso i vostri piccoli giocatori o verso i vostri figli?
Spesso non ci rendiamo conto dell'effetto che le nostre parole hanno su di loro. I bambini, come il resto degli adulti, tendono a prendere le cose in modo personale. Perciò dobbiamo pensare alle possibili conseguenze di certe osservazioni fatte con leggerezza. Invece di urlare spazientiti quanto sei stupido, oppure non capisci nulla,
non ne fai mai una giusta.
Un modo che in qualche caso può minare il senso di autostima del ragazzo, interrompete il vostro modulo dicendo: sono un po' stizzito dal tuo comportamento, vieni qui che ne parliamo. Questo non solo interrompe un flusso negativo, permettendo sia a voi che a vostro figlio di accedere ad uno stato d'animo migliore per comunicare sentimenti e desideri, ma manda anche al vostro bambino il messaggio che non ce l'avete con lui personalmente, ma con il suo comportamento, che può essere cambiato. Questa strategia di comunicazione la potete anche adottare con i vostri atleti. Adesso secondo te, di solito le persone tendono di più ad evidenziare le cose positive o le cose negative? Nel mondo del calcio come in tutti i settori della vita, alle persone piacciono evidenziare le cose negative. Com'è andata domenica? Domenica abbiamo vinto di brutto. Ma come di brutto? Abbiamo creato un macello di occasioni da gol. Ma come un macello? Il macello è una cosa negativa. Però nel nostro vocabolario abbiamo poche parole per descrivere cose molto belle. Fateci caso, la gente tende ad usare parole negative. Nella lingua occidentale la quantità di parole che descrive le cose negative è mediamente il doppio di quelle positive. E questo che cosa ci indica? Ci indica che nella vita di tutti i giorni ci alleniamo più a vivere situazioni e sensazioni che ci fanno star male piuttosto che bene. E nello stesso momento riusciamo a dire anche parole negative per situazioni che ci capitano che sono anche piacevoli. Per esempio, mi piaci da morire.
Ma come da morire?
Morire è una parola negativa. Nel corso degli anni diventiamo esperti nel non star bene. Nel nostro vocabolario abbiamo il doppio delle parole che descrivono emozioni negative piuttosto che positive. Tanto per fare un esempio, ho trovato 264 parole che esprimono tristezza, malinconia, mesto, afflitto, addolorato, eccetera, e invece 105 parole per indicare allegria, felice, contento, lieto, eccetera. Non c'è da meravigliarsi quindi che tu ti senta il più delle volte più triste che allegro. Una cosa molto importante da capire è che le parole che ci diciamo internamente hanno un grande effetto su di noi. Se io continuo a dirmi che tutte le volte, e magari mi è successo solamente un paio di volte, ma inizio a dirmi tutte le volte così, tutte le volte sbaglio, sono sempre il solito, non ce la farò mai, e ripeto, magari mi è successo solamente un paio di volte, devi sapere che le convinzioni o le credenze che noi ci facciamo verso una situazione o verso qualcuno dipendono dal linguaggio che noi utilizziamo. E quando il nostro messaggio inizia a entrare nella nostra mente sempre di più, costantemente, diventa sempre più vero quel pensiero e quella convinzione. Un giocatore, per esempio, che si dice
è inutile
che mi alleno al 100%, tanto mi sta domenica non fa mica giocare. Oppure l'inglese non lo imparerò mai. Io sono fatto così, perché mi devo impegnare a studiare? Tanto è inutile, non lo imparerò mai. Se si continua a inviare quel messaggio e il cervello lo elabora per vero, per noi quella cosa, a forza di dircelo, diventerà la nostra realtà. Non sono in grado di imparare l'inglese
e non lo imparerete mai.
Le parole che usiamo costantemente influenzano il nostro modo di valutare le cose, quindi il nostro modo di pensare, e influiscono anche sul modo di agire e quindi sui nostri risultati finali. Noi abbiamo alcune frasi che ci ripetiamo un sacco di volte, ci siamo ripetuti un sacco di volte, e che allo stato emozionale sono diventate la nostra realtà. Quindi, se io dico, vedi, non riesco mai a fare questo, o non sono mai capace di fare quest'altro, sto dando continui messaggi al mio cervello,
e se lo faccio con continuità inizierò a crederci veramente,
e tutto ciò avrà un effetto negativo sui miei risultati. Lo dicevamo anche prima, una persona motivata ci dice emozionalmente certe cose positive, e se le dice con una certa intensità fino a quando inizia veramente a crederci. Se dovete aiutare emotivamente qualcuno, per esempio una persona che si dice vedi Marco che sbaglio sempre quando faccio questa cosa, tu puoi aiutarlo rispondendogli: Roberto, non è vero che sbagli sempre. Quante volte hai sbagliato? È già la terza volta, se non sbaglio, no? Hai sbagliato 3 volte. E se poi alla quarta ce la fai? Se uno poi che ci riesce, giusto? E non è che non ci riesce mai. Però di solito le persone cosa gli dicono?
Dai, Roberto, non te la prendere, vedrai che la prossima volta andrà meglio.
E lui dentro di sé si dice, me la prendo e come? Il messaggio che deve passare invece è che lo sbaglio che ha fatto non è sempre come lui sostiene. È stato fatto solo 3 volte, e 3 volte non è sempre. E poi occorre dirgli di lavorarci sulla quarta, perché se la quarta volta ci riesce, allora a questo punto non è che non ci riesce mai. Con i bambini questo ha un potere enorme. Avete dei figli? Non aiutateli a creare delle generalizzazioni negative su di sé. E quando vi dicono papà, non riesco mai a fare questo, voi rispondetegli no, non è vero che non riesci mai, non ci sei riuscito solamente 4 volte. E poi non ci sei riuscito perché magari non l'hai fatto con impegno, perché magari eri disattento. Ma se lo fai, ci riesci a farlo. Se però non vuoi riuscirci, non farlo. Ma non è vero che non ci riesci mai. Se vuoi, ci riesci. Questo è un altro tipo di messaggio che passa a tuo figlio, sì o no? Lui ha detto quella cosa, non ci riuscirò mai, e si sta convincendo che non ci riesce mai. E noi non gli dobbiamo permettere di pensare in quel modo, in maniera limitante. Se sei un allenatore o se sei a capo di un team da guidare, questo concetto è importante da imparare. Il cosa sentire dire e il modo con cui puoi ristrutturare la comunicazione con loro fanno la differenza tra un leader e una persona qualunque. Ci sei?